Signore, grazie, Dio, grazie per la tua parola. Fai che la tua luce risplenda nelle nazioni e nel cuore di ogni persona affinché possiamo essere davvero liberi. Signore, in questo giorno ti chiedo che ci permetti di essere una buona terra e che riceviamo la tua parola con mansuetudine e diamo frutto desiderato per te. Aiutami a dare il consiglio alla tua parola, Padre, nel nome di Gesù. Amen e amen. Dal capitolo 13 al capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni si parla di tutti i discorsi che Gesù ha tenuto nel contesto dell'ultima cena, nella celebrazione della Pasqua, dopo che avevano mangiato, era comune che rimanessero a tavola e il padre famiglia cominciava a insegnarle ai figli, dove il più giovane della famiglia aveva il primo posto per poter fare domande. Così vediamo che Gesù dà insegnamenti e risponde alle domande dei discepoli. E fra tutte queste insegnamenti che Gesù ci dà dal capitolo 13 al capitolo 17, incontriamo anche l'insegnamento di lavare i piedi agli altri, ossia di perdonare e usare misericordia a chi non merita misericordia. Ci parla anche nel capitolo 14 del poter credere e mantenerci fermi nella convinzione che Gesù è Dio, che è la chiave affinché noi possiamo pregare e attraverso le nostre preghiere ricevere quello che noi abbiamo bisogno. In questi insegnamenti il Signore ha parlato anche di stare attenti al fatto di sentirsi autosufficienti. Per questo ha detto Pietro, tu dici che non mi negherai, però prima che gallo canti tu mi ne regnerai 3 volte. L'autosufficienza è una pietra d'intoppo per noi e tanti altri insegnamenti ha dato Gesù. In questo capitolo 15, attraverso una metafora, la metafora della vite, egli insegna sulla legge del dimorare in lui. In questi versetti che abbiamo letto, ci rendiamo conto che ci sono parole che si ripetono 1, 2, 3 volte anche nello stesso versetto. Questo significa che Gesù sta dando enfasi sul dimorare. È qua dunque che il segreto di dimorare in Cristo è quello che porta il risultato o il frutto desiderato nella nostra vita, dove Dio si manifesta. E chissà, qualcuno dice: io sono un figlio di Dio, ma la domanda è: dimori in Cristo? Resti fermo, ancorato in Cristo? Perché non si vedono allora i frutti o i risultati nel nostro carattere, in quello che facciamo? Semplicemente perché noi abbiamo violentato questa legge del dimorare. Per questo voglio parlare oggi su questo tema, il segreto del dimorare in Gesù. Mi ricordo anni fa, mentre mi trovavo nella città di Santiago del Cile, mi ha sorpreso perché nella maggioranza di case che ho visitato, nel cortile interiore o esterno della casa, quasi tutti avevano viti con diverse qualità di uva. Mi è sembrato molto interessante. Mi ricordo che era chissà il mese di giugno o luglio e si vedeva questa uva matura di tanti diversi colori, tante diverse qualità. Mi veniva il desiderio di prendere un grappolo, però sì, non l'ho fatto. E però quando entravo nelle case mi offrivano grappoli di uva, era così deliziosa. In Israele avere una vite era molto importante nell'economia della famiglia. Perché? Perché non solamente si faceva il mosto, non solamente si faceva il vino, che si usava come bevanda, ma anche perché le l'uva passa facevano delle torte. E cioè, questa uva disidratata che si conservava e usava il pellegrino, usava il camminante a portare qualcosa come alimento e lo aiutava a proseguire nel suo cammino, lo aiutava nel momento di fame. Allora la vite era qualcosa che ogni israelita doveva avere. La Bibbia, quando parla della vite, parla di qualcosa di vitale per l'esistenza, per la sopravvivenza. Quando dunque Gesù dice io sono la vera vite, in questo contesto, quello che sta dicendo è che egli è indispensabile per la vita di ogni essere umano. In tal modo che, dice egli, separati da me non potete far nulla. Quando Gesù dice queste parole, ci sta parlando di un desiderio che egli sempre ha avuto come Dio, di avere realmente una comunione con ognuno di noi. È qualcosa che noi non riusciremo mai a capire su questa terra, perché Dio vuole che noi siamo uno con Lui, avendo questa comunione con Lui, già che siamo peccatori. Però qua vediamo il desiderio di Dio, con questo desiderio di comunione, e con questo esprime il suo amore, anche se non lo meritiamo, ossia. Non meritiamo di ricevere l'amore di Dio, ma per questo che in Genesi capitolo 1 al versetto 26 dice, poi disse, facciamo l'uomo nostra immagine, la nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare. Dio ha voluto mettere questa somiglianza, questa immagine in noi per esprimere il suo amore in noi. Questa immagine non è negli esseri animali, nelle piante, ma in noi sì. Noi abbiamo l'ADN di Dio in noi. In secondo luogo, il desiderio di Dio con l'uomo è di avere un'unità attraverso questa immagine che ha messo in noi. Dio ha messo il suo spirito in noi, ha soffiato il suo spirito in noi con il proposito che questo spirito umano possa avere la capacità di poter comunicare con Dio. Per questo che in Genesi 1,27 dice Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschi e femmina. Questo soffio divino è lo spirito affinché noi possiamo capire l'esistenza di Dio e avere anche la comunione con Dio. Per questo dice nel capitolo 2, il versetto 7, e l'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale. Un alito vitale in originale significa spirito, Spirito Santo. Dio ha messo questo spirito in noi affinché noi abbiamo la possibilità di conoscere Dio. Questo stesso principio nell'ultima cena, nel capitolo 17, parla di questo desiderio meraviglioso quando dice nel versetto 20 di questo capitolo che abbiamo questa facilità di conoscere Dio. Questo principio, stando nell'ultima cena, nel capitolo 17, parla di questo desiderio meraviglioso quando dice nel versetto 20, io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me, io sono in te, anch'essi siano in noi. Pensate questo, affinché tutti siano uno in noi. L'unità vostra e mia con Dio è qualcosa che è impressionante, incredibile, l'amore e il desiderio di Dio di avere questa comunione con noi. Però anche questo desiderio si raggiunge attraverso poter rappresentare o comunicare quello che è la gloria di Dio. Ricevendo questa benedizione di Dio nella nostra vita per mezzo di questa comunione, dice Efesini capitolo 1, dice che siamo stati creati per lode della sua gloria. In questa comunione noi possiamo dunque comunicare quello che Dio è affinché il mondo non resti nell'ignoranza. Gesù ha detto: conoscerete la verità e chi è la verità? È Dio. Attraverso comunione dunque possiamo comunicare quello che è di Dio, affinché l'uomo possa godere dell'operazione di Dio attraverso di Lui in noi. Dice dal versetto 1 al 3, sempre del capitolo 15, «Io sono la vera vite, il Padre mio il vignaiolo, ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete più mondi a motivo della parola che vi ho annunziato». Dio desidera che noi diamo un frutto che noi non possiamo dare soli. Questa comunione è indispensabile affinché Dio operi meraviglie in noi e che noi facciamo nel nome di Gesù meraviglie. Questo frutto è il risultato di cose meravigliose. Ricordo anni fa, sono stato a visitare nello ospedale una persona che aveva problemi di alcolismo così forte che è stato ricoverato varie volte per disintossicarsi. Dopo 1, 2, 3 mesi di un continuo bere, 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 alcune volte la famiglia ha pensato di mandarlo in altri paesi, l'hanno mandato in Stati Uniti e non so se in qualche altro paese per disintossicarsi, cercando ogni tipo di aiuto psicologico, medico. Però il problema è che lui era cresciuto in casa sua con l'alcolismo. Mio padre e mia madre mi hanno insegnato a bere, diceva lui. In casa era normale avere liquori, whisky e tante altre cose. E un giorno egli in questo luogo ha dato il suo cuore a Cristo, si è unito alla vera vite e questa vera vite ha fatto un miracolo. Il Signore ha tagliato completamente in lui la dipendenza dell'alcol. Eravamo, mi ricordo, in una cena una volta ed egli ha cominciato a condividere con me la sua testimonianza e mi ha detto: quando io vado a visitare i miei genitori sempre mi offrono liquori, i miei fratelli, la famiglia. Però sempre io gli dico no, e mi insistono diverse volte che io possa bere, mi hanno preso in giro, mi hanno detto un sacco di cose, anche gli amici in diverse riunioni di lavoro, però sempre io ho risposto no. Ed essi non credono che a me non mi interessa più l'alcol. Sì, pastore, a me il liquore non mi interessa più, è come se nunca fosse esistito. No, non ho più questo desiderio di sentire l'effetto dell'alcol in me. Mi dà perfino fastidio l'odore dell'alcol. E questo lo può fare solo Dio. Vi rendete conto? Quando una persona dimora nella vita e dà un frutto, ossia nella sua vita, si manifestano cose miracolose. Però tutto deve succedere attraverso la dipendenza del Signore. Per questo dice: separati da me non potete far nulla. Non può esserci frutto nella nostra vita o in quello che facciamo se siamo separati da Lui. Orbene, l'unità che Dio desidera con voi e con me non è solamente che Egli possa manifestarsi nella nostra vita, per esempio nel nostro modo di pensare, nel lavoro. Dio vuole manifestarsi nel matrimonio, nella famiglia, ma il frutto che Dio vuole che manifestiamo è qualcosa che ogni persona ha bisogno, cioè i miracoli, gli interventi di Dio, cioè Dio guerreggiando la nostra battaglia. Egli si incarica di lottare la mia battaglia. Qual è il problema che abbiamo? Gesù vuole intervenire nei nostri problemi se noi permaniamo in Lui, se noi dimoriamo in Lui. E ogni volta che Gesù interviene ci sono miracoli, meraviglie, cose grandiose. Però anche se questo è grandioso, non si può paragonare con quello che manca succedere. La Bibbia dice nel capitolo 3, versetto 1, adesso siamo figli di Dio, però ancora non è manifesto quello che siamo. Quando Egli si manifesterà, saremo simili a Lui. Gesù dice che siamo solamente dei tralci che portano frutti. Però ci dice anche questo non è tutto, non si è ancora manifestato tutto quello che succederà. Però quando Egli si manifesta, noi saremo uguali a Lui. Gli teologhi hanno studiato e hanno bruciato tutti i loro neuroni per capire questo. Però l'unico che Gesù ci vuole dire attraverso la sua parola è che quello che sta per venire è ancora migliore di quello che già conosciamo. Questo possiamo comprenderlo attraverso quello che dice la Bibbia sulle nozze dell'agnello. Quando Dio usa la figura del matrimonio per riferirsi all'unione sua con la Chiesa, ci sta dicendo che Dio desidera che siamo uno con Lui su questa terra e uno con Lui per l'eternità. Però quando questo succederà nell'eternità, nel libro di Apocalissi, per fare una vera fotografia o un video profetico, dice la Bibbia, affinché voi e Dio capiamo quello che Dio sta facendo oggi, è solo una piccola mostra di quello che farà domani. In Apocalisse capitolo 19, versetto 6 dice: poi udì come la voce di una gran moltitudine, come il suono di molte acque, come il rumore di forti tuoni, che diceva: alleluia, poiché il Signore Dio nostro onnipotente ha preso a regnare. Rallegriamoci, giubiliamo, diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Che significa questo? Spiritualmente arriveremo ad avere un'unità con Dio, e quello che Gesù ha detto nel capitolo 17 dell'Evangelo di Giovanni: ma non vi prego solamente per questo, ma anche per quelli che crederanno in me per la parola di loro, e allora saremo tutti uno, come tuo Padre in me e io in te, che anche essi siano uno in noi. Questa unità implica che saremo assorbiti per la presenza e la gloria e tutta la capacità di Dio, saremo inondati. Certo, non saremo Dio, ma Dio ci darà delle sue capacità affinché noi possiamo avere un'unità meravigliosa con Lui, in tal modo che in questa unità avremo la conoscenza che non abbiamo adesso, arriveremo ad avere la pace che non abbiamo adesso, la gioia che adesso non abbiamo, la libertà che adesso non abbiamo, avremo il potere che adesso non abbiamo, perché un giorno, dice, saremo uguali a Lui. E questo succederà. Il desiderio di Dio è sempre stato questo. Per questo Gesù dice: io sono la vera vita, chi dimora in me porterà molto frutto. La parola dimorare si usava nei tempi biblici per potersi riferire, per esempio, a una persona che iniziava a risiedere in una persona, in un luogo di residenza fissa, e che non sarebbe partito muovendosi da un lato all'altro. Parla anche di uno stato presente e continuo che non può cambiare fra qualche mese o fra qualche anno, ma sarà sempre uguale in forma continua. Quando Gesù dice chi dimora in me, in altre parole, che non mi sta utilizzando come agenzia d'emergenza, come 911, se non che come residenza permanente. Gesù ci sta dicendo: figlio mio, non usarmi come qualcuno che ti possa aiutare come i pompieri quando c'è fuoco nella tua vita, che arrivano per un momento, però non stanno sempre nella tua casa. Oggigiorno stiamo commettendo un grave errore, e che stiamo vedendo Dio solamente in un momento di necessità, e quando va tutto bene molti si allontanano dai cammini di Dio, si dimenticano di chi è Gesù e da dove li ha tolti. Per questo che nell'Antico Testamento troviamo nel Salmo 91 un'altra parola che dice la stessa cosa, quando dice: chi abita all'ombra dell'Altissimo. Abitare significa pernottare, permanere, dimorare, fare la propria residenza. E allora se io arrivo a comprendere qual è il messaggio di Gesù in questa metafora, allora capisco che il Signore mi sta dicendo: guarda figlio mio, adesso comincerai a far parte del mio corpo, la Chiesa, però devi prendere una determinazione, dimorare in me. Per questo che in questo momento i discepoli stavano ascoltando questo messaggio, questo insegnamento, e chi c'era lì? Giuda. Giuda, pochi attimi prima, aveva detto: perché si spreca, cioè è successo giorni prima, ha detto: perché buttiamo questi soldi usando questo profumo per lavare i piedi di Gesù? Aveva avuto questo disprezzo verso Gesù. Però nel momento, poco prima della Santa Cena, Gesù gli aveva lavato i piedi. Gesù sapeva che Giuda non stava dimorando in Cristo, gli altri sì. Perché Giuda si è seccato? Perché? Perché non dimorava in lui. Era parte dei dodici, certo che sì. Voi siete nati di nuovo, siete parte della Chiesa, sì. Però se non dimorate, ossia se non vi mantenete fermi nella fede in Gesù, a poco vi seccherete e presto o tardi le conseguenze verranno. Quando Gesù ha detto chi dimora in me, implica varie cose. E fra queste credere e continuare a credere che Gesù è l'unico Salvatore. Quello che dimora in me, già che Gesù nel capitolo 14 aveva detto che lui era Dio e che era l'unico cammino verso il cielo, noi dobbiamo restare fermi in questa fede. Significa che io devo scegliere Gesù come la mia residenza permanente, ossia la vera vite. Questo significa che ci sono false viti, altre fonti, cisterne rotte, come dice il profeta Geremia, che non ritengono l'acqua. Ossia vanità delle vanità, tutto è vanità. L'unico che è vero è Gesù, la vera vite. Alleluia. Se noi ci diluiamo credendo che saremo felici perché Giovannino adesso ha trovato la felicità, no, la felicità non è il matrimonio, la felicità sta in Cristo il Signore. La felicità non è nei denari che non possiamo guadagnare, la felicità non è in un trionfo accademico, la felicità è il Signore. Per questo dice: io sono la vera vite. Quanti seguono false viti, ossia la religione, fiducia nella propria capacità intellettuale, nella propria conoscenza, nel nostro sviluppo fisico, nei nostri studi, eccetera, eccetera. Ma se noi stiamo dando la nostra fiducia solamente a questo, stiamo allontanandoci dalla vera vita. È come che le stiamo dicendo a Gesù: tu non mi sei necessario, tu sei una parte, puoi aiutarmi nella vita, però ci sono tante altre cose che aiutano le mie necessità. Lì le persone cominciano a seccare perché non fanno della fede in Gesù la propria residenza. Per questo la Bibbia dice in Efesini 1:3: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù, il quale ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. La preposizione di luogo in significa in Cristo, nella residenza in Cristo ho benedizioni spirituali nei luoghi celesti. Se per dimoro in Cristo, allora ho la dispensa del cielo aperta per la mia vita. La Bibbia dice che siamo nascosti in Cristo. Gesù ha detto: dalle mani di mio Padre nessuno vi può rapire. Il Salmo 91:1 dice: chi abita all'ombra, ossia chi sta sotto la protezione dell'Altissimo, il risultato sarà che dimorerà all'ombra dell'Onnipotente, cioè avere l'assistenza dell'Onnipotente se abito in Cristo. Però anche, fratelli, dimorare in Cristo significa essere fedele a Gesù anche quando non ho risposta alle mie preghiere. Ci sono cose che tutti possiamo testimoniare che ha fatto meraviglie, ha fatto miracoli, però ci sono altre richieste che ancora non sono state risposte, chissà nell'area della salute, dell'economia, problemi di differenza natura. Nel libro degli Ebrei troviamo nel capitolo 11 gli eroi della fede. Questi eroi della fede sono divisi praticamente in tre grandi sementi, categorie. I primi sono quelli che hanno ricevuto miracoli istantanei, secondo quelli che hanno ricevuto miracoli in un certo tempo e terzo quelli che non hai ricevuto miracoli. Però tutti sono eroi della fede. Quello che ci sta dicendo è che la permanenza nella fede di Cristo, in alcuni casi avremo risposte immediate, in alcune risposte un po' diluite, e in alcuni casi non ci sarà mai risposta su questa terra, ma sì nella Patria Celeste. Dice la Bibbia di questo ultimo gruppo, anche se non hanno mai ricevuto quello che gli era stato promesso, hanno avuto testimonianza riguardo alla fede, perché il Signore aveva preparato per loro qualcosa di migliore. Dove? Nel cielo. Se noi non riceviamo miracoli su questa terra, voglio che sappiate questo, che se dimorate in Lui, dimorate in Cristo, anche se voi potete pensare, Gesù, perché non mi guarisci? Quanti fratelli ho visto morire per malattie, specialmente per il cancro, con dolori tremendi. Ricordo un anziano della chiesa che era nei suoi ultimi momenti. Stavo parlando con lui e gli aveva ossigeno e ha cominciato a parlarmi delle meraviglie del Signore e ogni tanto chiudeva gli occhi e io notavo che aveva un profondo dolore, aveva la morfina, però la morfina non era sufficiente a calmare il suo dolore. E mi diceva, dopo aver quasi digrignato i denti per scacciare il dolore, mi diceva, pastore, ogni dolore che ho mi avvicina alla Patria Celestiale. Che vedete voi lì? Un miracolo della fedeltà. La maggioranza aspettiamo la guarigione divina, però c'è un miracolo più grande, essere fedeli fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Mi ricordo questo anziano, quando egli cominciava a sentire questi dolori e dopo questo cominciava a pregare e parlava in altre lingue e alzava le sue mani adorando il Signore. Questo è un miracolo, si chiama fedeltà, permanenza. Amati fratelli, in questa vita ci saranno cose che non vedremo mai, non le avremo mai, però le vedremo nella Patria Celestrale. Ricordo la sorella di mia nonna che ha pregato per 40 anni per i suoi figli affinché si convertissero. E quando ella morì, solo uno di loro era cristiano. Ma il giorno del funerale di questi, eravamo nel cimitero, e le due figlie che non avevano ancora conosciuto Cristo hanno dato il proprio cuore a Cristo. E io mi immagino che là nel cielo gli avranno detto non preoccuparti, le tue due figlie sulla terra mi stanno ricevendo come il loro salvatore. Ci sono cose che noi non possiamo sapere, però questo non devono determinare se io devo permanere in Cristo. Dobbiamo essere fedeli a Cristo anche in mezzo alle false dottrine che vogliono toglierci la nostra fede, che riponiamo la nostra fede nelle religioni, nei dommi. Ci saranno momenti in cui noi avremo lo scatenarsi delle guerre affinché ci fermiamo sul cammino verso Dio. Avrà momenti che come Giobbe qualcuno ci distruggerà la nostra economia, i nostri figli si potranno morire, resteremo senza niente, senza figli e avremo 10 casse con cadaveri davanti a noi, avremo perso la salute come Giobbe e perfino nostra moglie ci tradirà, non ci darà il suo appoggio, però Giobbe ha detto Dio ha dato, Dio ha tolto, sia il suo nome benedetto per sempre. Fedeltà, permanenza. Alla fine dice la Bibbia che cosa ha prodotto? Frutto. Quale frutto? Dio gli ha dato il doppio di tutto quello che aveva perso. per questo che è importante dimorare in Cristo nonostante tutto. Questo implica, fratelli, come per esempio nel matrimonio, che è finché la morte non ci separi, in questo caso è essere fedeli fino alla morte. La determinazione, la permanenza in Cristo è fino alla morte e anche dopo la morte. Mantenerci in questa comunione col Signore attraverso la santità, questo è permanenza, perché il peccato ci separa da Dio. Ogni volta che il cristiano cammina una vita peccaminosa, qualsiasi tipo di peccato, quello che sta succedendo è che ci stiamo allontanando poco a poco da Dio. Nella pianta i vasi legnosi devono avere sufficiente diametro perché passi il nutrimento, e così siamo anche noi. Quando Gesù ha detto quello che permane in me significa permanere in santità, significa dimorare in comunione attraverso la preghiera. Uno dei grandi fattori per i quali nel matrimonio il matrimonio comincia a disfarsi è per mancanza di comunione, di comunicazione. Perché un giorno l'uomo e una donna ha detto sposiamoci? Perché c'era molta comunicazione. Vi ricordate quanto tempo passavate parlando con la vostra fidanzata? Un'ora, due ore, tre? E il tempo passava così. Un attimo ci sembrava. Arrivavamo a casa e cominciavo a prendere il telefono per parlare di nuovo. Però cosa succede adesso in molti matrimoni? Finisce il dialogo e a poco quell'amore si secca perché non c'è dialogo. Molti anni fa una signora che era sposata da più di 30 anni mi ha detto: pastore, quando io voglio parlare con mio marito sta leggendo il giornale e mi dice non fastidiarmi. Quando mi avvicino in un altro momento mi dice no, sto vedendo la televisione, e mi dice non molestarmi perché sto vedendo il telegiornale, e quando è più tardi e mi avvicino mi dice non posso parlare adesso, ho sonno. E così è da molti, 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 molti anni nel matrimonio. Mi sento come un mobile in questa casa. Molte persone, specialmente donne, stanno pensando di divorziare, separarsi. Perché? Perché quella vite alla quale si sono unite non ha comunione già con loro. Come un cristiano a poco si secca? Si secca quando a poco perde la comunione con Dio per mezzo alla preghiera. Il cristiano che smette di pregare perderà la propria permanenza. Pietro aveva detto: io non mi seccherò mai, non ti lascerò mai. Ma Gesù gli ha detto: prega e veglia affinché non entri in tentazione. Se non preghiamo, a poco ci voglieremo lontano. Permanere in Cristo significa anche permanere nella legge che Egli ha stabilito, le norme, i comandamenti. È questo che troviamo nel versetto 17. Dice: questo vi comando, non è un'opzione, è un comandamento. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Perché alcuni fratelli in Cristo non stanno vedendo il frutto nella propria vita? Perché non vogliono obbedire a questo comandamento di amare a coloro che è difficile amare. Amarci gli uni gli altri non vuol dire solamente amare a coloro che ci piacciono, se non che a tutti. Molti si riempiono di amarezza, di risentimento, di odio in alcuni casi. E gli succede quello che dice nel libro degli Ebrei. State attenti che non possiate perdere la grazia di Dio. Che cos'è la grazia? La grazia è il favore di Dio che fa possibile il frutto. Non decadete dalla grazia, che non spunti qualche radice di amarezza e siate contaminati. se i rami si staccano dalla vite, si seccheranno. La stessa cosa succede con persone con risentimento che non hanno imparato a perdonare. Se voi non perdonate incondizionalmente agli altri, chi siamo noi, piccoli esseri, per dire al giudice di tutta la terra: io non perdono, anche se tu perdoni, però io non voglio perdonare. Allora seccheremo, slitteremo via. Molti non vogliono perdonare l'offesa di una moglie, di un marito, di un padre, di un figlio, di un fidanzato, una fidanzata, un compagno di lavoro, persone che abbiamo conosciuto. In questo paese, fratelli, siamo stati gravemente feriti. Molti hanno dovuto spostarsi da un luogo all'altro per la insicurezza. Altri hanno vissuto esperienze dolorose. Hanno visto alcuni esseri amati essere uccisi, altri sono stati vittime di ingiustizia, altri gli sono state rubate le sue proprietà, gli hanno tolto il lavoro per mezzo di calunnia, li hanno messi in carcere essendo innocenti. Per questo Gesù ha detto: per essersi moltiplicata il male, l'amore di molti si raffredderà. Per questo si dice: dobbiamo dimorare nella legge dell'amore, ossia perdonare e lasciare la giustizia nella mano di Dio. La Bibbia dice: mia è la vendetta, dice il Signore, io pagherò. Non prendiamo vendetta nel nostro cuore, perché noi non abbiamo bisogno di seccarsi, abbiamo bisogno di essere ben verdeggianti per stare alla presenza di Dio e dar frutto in mezzo del dolore. Per questo è importante poter amarci gli uni gli altri. Gesù lo aveva dimostrato momenti prima, ha lavato i piedi perfino a Giuda. Che cosa stava facendo Gesù? Gli stava dicendo: Giuda, io so che tu mi tradirai, io so cosa c'è nel tuo cuore, so quello che succederà, so che per tuo mezzo Satana ti userà e io finirò alla croce. Però nonostante questo, Giuda, io ti amo. Impressionante, vero? Io non so quanti Giuda avrete voi, però voglio che pensiate che se voi non perdonate, vi allontanerete poco a poco da Dio e non potrete più dimorare in Lui. Per questo la permanenza è una legge, per dare frutto. Il problema è l'instabilità o l'infedeltà a permanere per mezzo alla fede in Gesù. Ci sono molti esempi, per esempio Sansone, un uomo che aveva l'unzione di Dio, però non ha dimorato in questo e si è seccato ed è arrivato a tal punto che gli hanno tolto gli occhi, hanno perso la forza. Alcuni dicono che il nome Sansone significa magro. Quando vediamo pericoli, film di Sansone, vediamo uomini molto muscolosi, forti, ma non era così. La cosa più certa è che era un tipo magro, però che quando veniva lo Spirito Santo su di lui faceva cose straordinarie. E la cosa straordinaria per me è che un giorno ha preso sulle sue spalle la porta delle mura della città di Gaza, e questo pesava tonnellate, l'ha messa sulle spalle e le ha messe come polisterolo, le ha portate su una collina. Alcuni di noi, quando facciamo le scale di 2 o 3 piani, ci manca il respiro, ed egli tranquillo, senza nessuna pressione, come se non portasse niente, è arrivato in cima alla collina e ha buttato lì la porta. Ma però un giorno ha deciso non dimorare. Quando egli ha raccontato qual era la chiave del suo dimorare, rappresentato per le sue trecce nei capelli, e quando egli ha compromesso la dipendenza da Dio, è diventato come un qualsiasi essere mortale. Lo stesso è successo a Giuda. Giuda era parte dei 12. Certo, vediamo in Apocalisse che dice che le fondamenta della nuova Gerusalemme, e lì parla degli apostoli, e giudici, Giuda era incluso in questo, ma egli non ha dimorato nella fede. Perché? Perché ha creduto che il denaro era meglio di Gesù. Com'è possibile? Qualcuno potrebbe dire, quando parliamo di Giuda, cos'è che stava pensando? La domanda però è quello che pensate voi e quello che penso io oggi. Perché oggigiorno, per esempio, si allontanano dal cammino di Dio per il denaro? Ditemi se non è certo che molti stanno rinnegando, molti stanno imbrogliando, perché pensano che così possono dare una buona vita ai loro figli. Molti stanno trafficando in droga. Perché? Per il denaro. Molti stanno uccidendo altre persone per togliergli il denaro, perché per loro il denaro è più importante che la vita del prossimo, perché hanno messo la loro fede nel denaro. Alcuni sono arrivati a tal punto che è così incredibile l'avarizia che non gli importa uccidere, distruggere, perché credono che il denaro è tutto. Alla fine diventeranno come Giuda, che non ha più sentito desiderio della vita. La vostra felicità è mia e nella persona che ha detto: io sono la vera vite. La vera vite non sono i soldi, non sono il potere. Alcuni sentono che il potere è tutto per loro, ossia che hanno autorità sulla gente e possono fare della gente quello che vogliono, e credono che questa è la vita. Questo non è la vita, questo è un privilegio per lavare i piedi a tutti, per servire gli altri. Molti si sono sbagliati. Orbene, i risultati di colui che non dimora sta nel versetto 12. Dice: siccome non porta frutto, lo toglierà. Ossia, egli lo toglie o si separa da Gesù. E oltre a questo dice: si seccherà, sarà una persona inutile in tutto quello che farà. Ci sarà inutilità in voler cambiare la nostra vita e non lo otterremo con i nostri obiettivi o piani nel nostro cuore. E dice: lo raccolgono e lo buttano nel fuoco e brucia. Parla di distruzione per la sua apostasia, quello che è successo a Giuda. Il problema è la fede in molteplici opzioni. Ci sono molte viti, però Gesù ha detto: io sono la vera vite. Per questo la parola di Dio ci dice: ponete il vostro sguardo in Cristo, l'autore e il compitore della fede. La permanenza in Cristo si fortifica nella tentazione. Come? Martin Lutero ha detto: tre cose fanno un teologo: la meditazione, la preghiera e la tentazione. Perché la tentazione? Perché quando noi siamo tentati, noi stiamo fortificando la nostra permanenza attraverso un atto di volontà in Cristo. Per questo il Signore dice in Matteo 6,13: e non ci esporre alla tentazione. Gesù sta dando la maniera di pregare e liberarci dal male. In altre parole, quando noi esercitiamo la nostra volontà dicendo: Signore, sono tentato, però liberami. Che cosa significa? Voglio dimorare in te. Questo atto di determinazione, atto di fede, ci aiuta affinché la nostra vita stia diventando più solida nella permanenza in Cristo. Ossia che la tentazione è come una nostra sala di ginnastica spirituale. Nella tentazione possiamo sperimentare la vittoria contro il diavolo. In Luca 4 dice: allora il diavolo, finita che ebbe ogni sorta di tentazione, si partì da lui fino ad altra occasione. Perché la permanenza attraverso la nostra determinazione ci darà vittoria contro il diavolo e riaffirmerà la nostra convinzione. Prima Corinzi dice: non ci è sopravvenuta nessuna tentazione umana che noi non possiamo resistere, e non sarete tentati al di là di quello che voi potete resistere, se non che darà con la tentazione anche la forma di uscirne. Nel momento della tentazione noi diciamo: voglio permanere in Cristo, e noi sappiamo che Gesù ci aprirà una porta, una salita, affinché possiamo sopportare questa pressione, e così stiamo riaffermando la nostra convinzione in permanere in Cristo e godremo del frutto di questo dimorare in Cristo. Giacomo 1,12 dice: beato l'uomo che sostiene la prova, perché essendosi reso approvato, ossia la tentazione, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Che cos'è la corona della vita? Il frutto. Dopo che abbiamo sopportato, godremo della vita abbondante in questa terra e dopo anche la morte. La permanenza in Cristo si svilupperà nei momenti di difficoltà. Io non so che tipo di tentazione è quella che hai adesso, però per favore cercate di vederla come una ginnastica, un allenamento e di Signore voglio permanere in te, aiutami a non cadere in tentazione e Dio vi darà una via d'uscita in quel momento. Martin Lutero diceva tre cose fanno il teologo, la meditazione, la preghiera e la tentazione. Perché la tentazione? Perché la tentazione è per noi un laboratorio di permanenza in Cristo il Signore. Se cadiamo nella tentazione avremo perso un esame, però l'esame si può ripetere e noi a poco saremo accetti. La permanenza in Cristo dobbiamo vederlo come nostro ideale. Quando Gesù dice io sono la vera vite, voi siete i tralci, sta dicendo che il credente, ossia voi e Dio, dipendiamo da Cristo. E il frutto al quale si riferisce qua sono due cose, il carattere e il servizio. L'essere e il fare sono le due cose che Dio desidera che noi riusciamo a capire. Questo è il frutto che Dio vuole, il carattere di Cristo in noi e in quello che facciamo. Questo può essere fruttifero per la gloria del Signore. I risultati fra questi che abbiamo menzionato è il frutto, ossia l'intervento di Dio. Per questo abbiamo letto questo versetto 4 che dice dimorate in me e Dio in voi. Se il tralcio non può portare frutto se non permane nella vite, dice io sono la vite e voi i tralci, chi dimora in me, questo è il condizionante, e chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, perché separati da me non potete far nulla. Se noi dimoriamo in Cristo, porteremo frutto nel nostro carattere, che sarà trasformato nel nostro modo di pensare, nei nostri sentimenti. Qualcuno dice, io non posso cambiare, pastore. Albero contorto non si raddrizza. Ma fratelli, questi detti popolari, gettateli. Se Gesù ha cambiato un albero contorto come Saulo di Tarso, figurate se non può cambiare uno di voi, un piccolo Saulo che sta qua. Se Dio ha cambiato un persecutore della Chiesa in uno dei più grandi apostoli, figurate cosa può fare di noi. Dio può cambiare un cuore che violento come era Giovanni nei suoi primi anni e lo fa diventare l'apostolo dell'amore. Il frutto sarà meraviglioso. E altro risultato della permanenza è il dimorare in Cristo e la capacità di risposta in preghiera. Al versetto 7 dice se dimorate in me le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. E al versetto 16 la seconda parte dice e io vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto sia permanente affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Qui stiamo vedendo che il dimorare, la fedeltà è quello che cosa fa vedere Dio, fa vedere la nostra fedeltà, cosa c'era nel cuore di Davide, voleva essere fedele e anche quando è stato ha sbagliato, ha voluto ratificare e ha voluto ritornare a Dio, al contrario di Saul, Saul ha sbagliato ma non ha voluto ritornare a Dio. E allora la preghiera avrà effettività. Per questo ho detto, se dimorate in me, le mie parole restano in voi, chiedete tutto quello che volete. Però la domanda è, dimorate in Cristo? Sì, Signore, per io ti ho chiesto questo e quello. Sì, gli abbiamo chiesto tante cose, però non dimoriamo nella sana dottrina, non dimoriamo in santità, non dimoriamo nell'amare il prossimo, non dimoriamo nella comunione con Dio, non dimoriamo in Cristo. In quanto agli attacchi del diavolo, la tentazione, Se noi stiamo sbagliando in quest'area, allora le nostre preghiere, noi stessi li stiamo disturbando. Ma se dimoriamo in Cristo, allora il Signore dice, chiedi quello che vuoi. E in terzo luogo, produce uno scorrere dall'amore di Dio. Il versetto 9 e 10 dicono, come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato in voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti, il Padre mio dimora nel suo amore. La permanenza in Cristo, il dimorare in Cristo, fa in modo che l'amore di Dio scorra e comincia a entrare in ogni nostra fibra spirituale. Oggi più che mai troviamo persone schiave chiedendo briciole, chiedendo briciole d'amore ai figli, chiedendo briciole d'amore ai padri, e i padri non glielo danno. Chiediamo elemosine d'amore in tante aree, le persone sono schiave, sono facilmente manipolabili, perché stanno dipendendo da che gli altri gli possono dare. Ma quando dimoriamo in Cristo, perfino le persone che sono vittime di bullying, come i bambini e i giovani, arrivano a sperimentare il fluire dell'amore di Dio, e questo gli darà una tremenda identità e sicurezza di chi sono in Cristo il Signore. Il valore non dipende dall'amore frutto delle altre persone, ma la nostra sicurezza dipende dall'amore immutabile di Dio. Se Dio sta mettendo il suo amore nella nostra vita, possiamo sentirci felici e sicuri. La persona che si sente amata è una persona forte, una persona coraggiosa, una persona che niente lo fermerà. L'amore è una forza, è una bomba potente nel nostro interiore. La persona che ama ha il carattere più fermo di qualsiasi altra persona possa immaginarsi. Questo succede con l'amore di Dio, in tal modo che i demoni sono cacciati. Sono persone coraggiose, conquistatore, sono persone che camminano sulle acque nel fuoco e sanno che non possono bruciarsi perché Dio è con loro e sanno che li ama. Però anche in questa permanenza, in questo dimorare, ci sarà uno scorrere dell'amore di Dio. Dice il versetto 11, queste cose vi ho detto affinché la mia allegrezza dimori in voi, la vostra allegrezza sia resa completa. La gioia non vi sarà per i regali, per il trionfo, per il denaro, per la fama. No, la gioia di Dio verrà per il nostro dimorare in Lui. Molte persone sono vittime del comprare compulsivo, perché credono che un paio di scarpe li può far felici. Alcuni, quando si sentono tristi, vanno a fare compre, comprano molte cose belle, scarpe, vestiti, cambiano l'automobile e pensano di essere felici, ma la gioia viene soprannaturalmente. Ci sarà un'allegria in mezzo all'occhio di uragano dei problemi. Noi alzeremo le nostre mani e diremo grazie Signore perché Tu esisti. Anche nella malattia noi loderemo il Signore. La lode sarà qualcosa di prezioso. Salteremo di allegria, salteremo e piangeremo lacrime di gioia perché ci sentiamo permanentemente dipendenti da Cristo, saremo soggetti a Cristo e produrremo risultati perdurabili. Dice il versetto 16 che portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, cose che non saranno distrutte con il tempo, che se non che sono cose che vanno a durare anche nell'eternità. Per questo dipendiamo dalla vera vita. Noi siamo parte del corpo di Cristo, però dobbiamo dimorare. La legge del dimorare in Cristo è la chiave. Se noi vogliamo dare il frutto in quello che facciamo, nel nostro studio, nel nostro camminare, è la chiave per permanere in Cristo. Se vogliamo cambiare il nostro carattere, abbiamo bisogno di dipendere dal Signore. Egli farà il miracolo, il frutto lo dà Lui. In questo momento sento di dire questo, ho creduto, pertanto cammino, se io credo in questo, allora devo parlare, devo dire, Signore, credo che la chiave della vittoria sta nella mia dipendenza da te. Tu farai in me quello che io non posso fare, farai nella mia vita quello che non posso fare. Io credo, pertanto in preghiera prendo la decisione di morare in te. Se voi mi accompagnate in questa preghiera, insieme a tutti coloro che ci stanno ascoltando, chiudete i vostri occhi e dite a voce forte: Padre eterno che sei nel cielo, grazie, oh Signore, perché mi stai parlando sul come avere vittoria. Però la vittoria che viene da te nella mia vita personale e in quello che faccia, Signore, perdonami per aver messo la mia fede in false viti. Però adesso, Signore, metto la mia fiducia nella vera vite, che si chiama Gesù. Mi sottometto a te e voglio dimorare in te. E lotterò per dimorare in te e non lascerò che nessuno mi possa rubare la mia corona. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria al tuo santo nome. Padre, ti adoriamo, ti benediciamo. Quello che possiamo vivere oggi è una piccola mostra di quanto grande e meraviglioso vedremo un giorno. Non posso neanche immaginarlo. Grazie Gesù, grazie Signore, grazie, grazie Gesù. Tu vuoi combattere la battaglia più di ognuno di noi, tu vuoi benedire la tua Chiesa. Questo giorno, Signore, è un giorno meraviglioso in cui possiamo lasciare che tu cominci a fare questo miracolo. Sento nel mio cuore di dirvi questo. Ci sarà qualcuno che non ha potuto perdonare? E questo lo sta facendo seccare, sta seccando la sua gioia, le sue relazioni umane sono deteriorate perché c'è amarezza, odio, vendetta nel suo cuore in questo momento. In questo momento vi invito a fare una preghiera di fede per perdonare incondizionalmente quelli che vi hanno offeso. Questo significa che la giustizia la porrete nella mano di Gesù e Gesù sa quello che devono fare. Se volete fare questa preghiera di fede con me, dite: Padre mio, così come tu mi hai perdonato, non nelle mie forze, ma nel tuo nome, perdono a ogni persona che mi ha offeso. Non cercherò più, oh Signore, di analizzare il perché, però adesso li perdono nel nome di Gesù, non attraverso la mia forza, ma nel nome di Gesù perdono e scaccio dal mio cuore ogni radice di amarezza, ogni vendetta, ogni odio. E benedetto e benedico questa persona affinché si penta del male che ha fatto. Adesso, Signore, voglio dimorare in te ogni giorno della mia vita attraverso del perdono continuo. Grazie, Signore. Grazie. Padre, benedici ognuno dei presenti in questo momento, che adesso la tua grazia cominci a correre, a scorrere e dia frutto di gioia, di allegria, di pace, di un carattere stabile, molte cose belle che possono succedere. Signore, tu vuoi che diamo molto frutto. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie, Signore, in Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, fratelli.